Eroidi. Lettere di eroine di Publio Ovidio Nasone. Libera traduzione di Manlio Santanelli. Regia Sara Flatt. Prima puntata. Lettera di Penelope ad Ulisse.
La prima lettera delle Eroidi è dedicata a Penelope, figlia di Icario, la quale nella tradizione omerica è simbolo di fedeltà coniugale. In questa lettera il poeta immagina Penelope angosciata per il ritardo del marito Ulisse, figlio di Laerte, nel tornare dalla guerra di Troia. Ella, come è noto, inganna l'attesa tessendo una tela, ma in cuor suo paventa che il marito abbia incontrato seri pericoli, o si sia invaghito di un'altra donna, o peggio ancora, che al suo ritorno la trovi invecchiata, e dunque non gli piaccia più.
Com'è lento il tuo ritorno, mio tre volte caro Ulisse, a cui questa lettera è diretta. Ma non caricare le tue già onerose pene con l'aggiuntivo gravame di una risposta. Mi è più gradito che sia tu a recapitarmela di persona. La città di Troia, che aveva seminato nel cuore delle donne greche la mala pianta dell'odio, ormai non è che un cumulo di rovine. Chi è quel folle che, preveggendo gli eventi, avrebbe pagato questa vittoria a così caro prezzo? Ah, se il divino Marte, ribollendo d'ira, avesse travolto e seppellito nelle sue profonde viscere l'immondo adultero Paride, mentre veleggiava verso la costa Lacedemone. In un simil caso, sommato all'abbandono, non avrei provato anche lo strazio di giacermi da sola in un freddo letto. Non avrei subito anche lo stillare del tempo, che a volte sembra frenare le ruote del suo carro. Non avrei cercato anche di ingannare le ore notturne, più lente della tartaruga, consumando sull'irrequieta tela le mie vedovate mani. E invece io, sempre qui, a impallidarmi più della luna nell'immaginare pericoli maggiori di quelli che in realtà volteggiavano sul tuo capo. Al centro delle mie visioni, solo e sempre i troiani nell'atto di scagliarsi su di te, facendo infausto profitto di un momento in cui forse il tuo pensiero è rivolto a me. Se a qualcuno nel parlare saliva alle labbra il nome di Ettore, sentivo mancarmi le ginocchia. Se altri raccontava che Antiloco era stato ucciso da Ettore, una voce emergente dall'anima mi sussurrava crudele: e se il morto non fosse Antiloco? Se costui si fosse sbagliato? Se invece... Oh, dei... Dei dell'Olimpo, in breve, all'udire di ogni greco caduto sul campo, il mio cuore di donna innamorata si tramutava in un lago ghiacciato. A dire il vero, un grande amore quale il mio è un abisso di oscuri presentimenti. Davanti agli occhi mi si paravano falangi di furenti troiani nell'atto di assalirti. Ma ho goduto delle grazie di un dio protettore dei casti connubi. Troia è stata divorata dal fuoco e il mio consorte è salvo. I condottieri argivi hanno fatto ritorno alle loro dimore e dagli altari esala il fumo dei sacrifici. Dappertutto è un offrire ai nostri dei il bottino sottratto ai barbari. Si vedono file di giovani spose recanti oboli devozionali per la scampata morte dei loro sposi ed essi inneggiano al proprio fato che ha messo spalle a terra quello dei troiani. A loro va tutta l'ammirazione dei probi anziani e delle giovani ancora vibranti di emozione. I mariti non smettono di raccontare e le spose, come incantate, pendono dalle loro labbra. E qualcuno, degli altri più eccitato, immerge il dito nel vino e sulla candida mensa traccia sanguigne linee per disegnare Troia e illustrare agli astanti le vicende più memorevoli dell'ormai trascorso armeggiare. Su questo versante pigro scorreva il Simoenta. Qui era il porto di Troia, superba su quest'altura si stagliava nel cielo la reggia del canuto Priamo. Là era attendato Ulisse dall'acuto ingegno. Qui le lacerate spoglie mortali di Ettore imbizzarrirono i cavalli lanciandoli in folle corsa. Tutto ciò era stato già narrato da Nestore, carico di anni e di saggezza a nostro figlio Telemaco, da me trepidante inviato a lui in cerca di te. E al ritorno egli mi riferì fedelmente le sue parole. Oh, troppo, troppo oblivioso dei tuoi cari, tu hai ardito repentare la tua vita penetrando nottetempo con lo stratagemma del cavallo tra le file dei nemici e farne strage con l'aiuto di un solo uomo a protezione delle tue spalle. Ma tu sapevi quel che facevi e sono certa che in quei fatali istanti al centro dei tuoi pensieri c'ero io. E tuttavia il mio cuore non smetteva un solo istante di martellarmi il petto finché non mi giunse la notizia che vittorioso è ritornato dai tuoi confederati. Ma che vantaggio mi reca il fatto che Troia sia stata rasa al suolo dal vostro esercito, se la mia condizione è rimasta immutata da quando quella città era ancora in piedi, se devo ancora nutrirmi di pena per la lontananza del mio tre volte amato sposo? Per gli altri greci, Troia è ormai un ricordo. Per me soltanto ancora palpita di vita, nonostante i coloni dei vincitori vi passino sopra con il vomere aggiogato ai silenti buoi. Dove prima sorgeva Troia, ormai la terra è tutta coltivata a grano e le zolle fertilizzate dal sangue troiano lussureggiano in attesa della imminente mietitura. Gli adunchi aratri triturano le ossa degli eroi che per metà ancora spuntano dal suolo e su quelle che un tempo furono case crescono erbe d'ogni specie. Tutti i vincitori hanno fatto ritorno alle loro dimore. Solo tu, che pur sei un vincitore, insisti nel restare lontano. E io mi consumo al pensiero di cosa possa ostacolare il tuo ritorno o in quale angolo della terra, sordo al mio dolore, ti sia piaciuto appartarti. E la tua Penelope continua a chiedere di te a tutti gli stranieri che approdano da noi e non li lascia andar via senza prima aver affidato alla loro onestà una lettera vergata dalle sue stanche mani da consegnare alle tue, ove mai la sorte vi facesse incontrare. Ho inviato messi a Pilo, dal Canuto Nestore, ho inviato a Sparta, a Corinto, a Micene. Niente, sei svanito. A volte mi sorprendo a desiderare che la guerra continui ancora. Ah, che sconsiderata che sono, quanto mi disprezzo. In tal caso saprei dove combatti. E confortata dai crudi lamenti delle altre spose, dovrei angosciarmi soltanto al pensiero che tu possa cadere in battaglia. Ora invece non so di che cosa debba aver timore, e ciò nonostante nella mia malferma mente tutto mi atterrisce e continui baratri, sempre desti a risucchiarmi, si aprono davanti al mio cuore. Tutti i pericoli dell'andar per mare, tutti gli agguati tesi a chi viaggia per terra, io li vivo nel sospetto che siano essi la ragione del tuo diversamente inspiegabile ritorno. E chissà che, mentre la mia mente va dietro a tali stolti pensieri, tu non sia stato irretito dall'incantagione di una donna straniera. Voi uomini siete fatti così. E forse a lei racconti di me, dicendole magari quanto è povera di spirito la tua sposa, capace com'è soltanto di cardare la lana. Ma voglia il cielo che io mi sbagli, che questi miei sospetti si dissolvano nell'etere e che non sia tu, pur potendolo, a non voler più fare ritorno. Quanto a me, il mio genitore Icario non fa che sollecitarmi a riempire il vuoto da te lasciato nel nostro talamo, biasimandomi per la mia interminabile indecisione. Che continui pure a biasimarmi. Io sono tua e tutti devono considerarmi tale. Penelope resterà sempre la sposa di Ulisse. E così egli si arrende alla prova della mia fedeltà coniugale e delle mie persistenti preghiere. Intanto i dissoluti e turbolenti proci minacciano di continuo la mia onestà e, spudorati. Si comportano da indisturbati padroni nella tua reggia. Dilapidano le tue ricchezze che sono anche la mia vita. A che giova parlarti di Pisandro, di Polibo, dello spietato Medonte, di Eurimaco e Antino dalle lubriche mani e di tutti gli altri che, con la tua inspiegabile assenza, tu stesso rimpingui con i tuoi averi accumulati a così caro prezzo. Ma noi siamo soltanto tre, e tutti e tre incapaci di opporre la minima resistenza. Io, una fragile donna, Laerte, tuo padre, tanto addentro negli anni, e Telemaco, tuo figlio, ancora troppo giovane per far valere il suo braccio e la sua voce. Poco tempo fa, il povero ragazzo, siano sempre lodati gli dèi che me lo hanno voluto preservare, per miracolo è scampato a un'imboscata, tesagli mentre si accingeva, contro il volere di tutti noi, a recarsi a Pilo. E io li imploro, com'è nell'ordine naturale del fato, di far sì che sia lui a chiudere i miei come i tuoi occhi, e non il contrario. Tristi quei tempi in cui sono i padri a dover seppellire i figli. Pertanto, io posso contare soltanto sull'appoggio di tre devoti: il Bovaro, la vecchia nutrice Euriclea e il guardiano dei porci Eumeo. Oh mio tre volte amato sposo, non dimenticare tuo figlio Telemaco, dal destino reso orfano della figura paterna nell'età della formazione. Volgi i tuoi pensieri a tuo padre Laerte, che prolunga la sua vita perché vuole che a te, soltanto a te, il fato ha assegnato la pia funzione, quando dovrà essere, di cogliere il suo estremo respiro. Non ultima resta la tua Penelope, la tua sposa che, allorquando lasciasti Itaca, da poco era sortita dalla prima giovinezza, mentre ormai, anche se tu dovessi tornare domani, la ritroveresti con le chiome innevate dalle pene e il volto già segnato dalle unghie rapaci del tempo.
Avete ascoltato Le Eroidi, Lettere di Eroine, libera traduzione di Manlio Santanelli. Eroine ed interpreti: Penelope, Cinzia Spanò. Narratore, Mario Cei. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Yuri Ruspini. Regia, Sara Flatt. Produzione, Francesca Giorzi.